Every generation must write its own chapter and define its own legacy.
Hiba Abu Nada, شابة فلسطينية من غزة.
Oui, je vous confirme que nous avons enclenché un nouveau front populaire.
Este momento en la historia en que las mujeres tenemos voz y liderazgo.
Esteri, il giro del mondo in 24 ore.
Buonasera ascoltatori e ascoltatrici di Radio Popolare e Popolare Network.
Sommario della puntata: rabbia, frustrazione e preoccupazione. Gli ucraini reagiscono alle parole di Donald Trump, che accusa Kiev d'aver iniziato la guerra. Medio Oriente è il giorno più duro per le famiglie degli ostaggi. Hamas restituisce i corpi di 4 israeliani, tra loro i 2 bambini della famiglia Bibas, diventati simbolo del 7 ottobre. Un mese di Donald Trump, dalla riviera di Gaza al riavvicinamento con Putin fino ai dazi. In 30 giorni Trump ha sconvolto il mondo, sommergendolo di ordini esecutivi e dichiarazioni a ruota libera. Francia, prima vittoria nella lotta agli inquinanti eterni. Il Parlamento approva la legge più forte e ambiziosa di sempre sugli PFAS. Spagna ha condannato per aggressione sessuale l'ex presidente della Federcalcio. Luis Rubiales però dovrà solamente pagare una multa. Per le femministe la sentenza rafforza il sentimento di impunità. World Music, Love Letter from Saint Levant. Il nuovo EP del cantante algero-palestinese esplora le sue radici e ricerca la sua identità. Sull'app ufficiale di Radio Popolare potete ascoltare Esteri e scaricare il podcast.
Apriamo andando subito in Ucraina, all'indomani delle dichiarazioni di Donald Trump, che ha accusato l'Ucraina di aver iniziato la guerra con la Russia, ha definito Zelensky un dittatore mai eletto e ha segnato di fatto la rottura del sostegno americano a Kiev. Oggi poi il consigliere per la sicurezza nazionale statunitense Mike Waltz ha detto che l'Ucraina deve abbassare i toni delle sue critiche a Trump e ha invitato Kiev a esaminare attentamente la situazione e a firmare l'accordo sui minerali strategici proposto dagli Stati Uniti. Quindi continua l'attacco statunitense a Kiev. Noi abbiamo raggiunto a Kiev Natalia Onipko della ONG Sole Terre e le abbiamo chiesto come gli ucraini hanno vissuto le dichiarazioni di Donald Trump.
Un po' con la rabbia per l'ingiustizia, perché a noi sembra che è come se accusare una vittima di stupro di aver indossato abiti troppo provocanti, cioè dire che l'Ucraina ha cominciato la guerra è veramente troppo. E comunque, cioè, noi crediamo che questo non sia la fine, che il nostro governo, il nostro presidente non faranno concessioni e difenderanno interessi dell'Ucraina, interessi dei cittadini, perché ormai non possiamo permetterci di cedere alla Russia. 3 anni di guerra su larga scala, 11 anni di guerra in totale, tante vittime. È ovvio, se adesso cediamo ci saranno ancora più vittime se ci ritirassimo, perché sappiamo di cosa sono capaci i russi, sappiamo bene delle torture nelle prigioni, stupri, omicidi, abbiamo visto tutto questo nei territori occupati, perciò cioè, crediamo molto in se stessi, crediamo molto nell'unione con l'Europa, perché mi sembra che è anche un interesse reciproco, dato tutta questa nuova filosofia americana, dove chi è più forte può fare di tutto e prendere quello che vuole, e noi abbiamo, cioè, siamo adesso tra la forza americana, la forza russa, e dobbiamo unirci un po' di più per essere anche forti, perché comunque è vero, cioè abbiamo visto che l'Ucraina è lo scudo dell'Europa, sarà difficile per l'Europa essere senza di noi, ma anche noi senza l'aiuto di Europa non sopravviveremo, perciò credo che è nostro destino stare insieme. E anche ucraini sono, comunque adesso questi giorni sono, cioè c'è nell'aria c'è questa unione, cioè si riconosce che dobbiamo proprio contribuire di più alla vittoria, chi attraverso il servizio militare, chi con i soldi, chi con volontariato, ma si sente veramente unione.
Quindi la presa di posizione di Trump ha rafforzato gli ucraini, diciamo che comunque dopo 3 anni la stanchezza, l'abbiamo raccontato tante volte, si sentiva, eccetera, e adesso invece c'è una nuova spinta.
Sì, perché cioè ucraini, è una società di persone libere. Secondo me è questa la chiave della nostra resistenza. E se sentiamo più tensione, facciamo più opposizione. È difficile proprio. Cioè, io adesso sorrido, ma cioè, ovvio che non è una situazione facile, lo comprendiamo. Non vedo il panico, vedo la preoccupazione, ma vedo anche questa voglia di non cedere e che nessuno ci detta che cosa dobbiamo fare, chi dobbiamo eleggere, che cosa dobbiamo regalare, eccetera.
Ma ve l'aspettavate questo cambio di passo così veloce, così drastico anche dall'amministrazione americana?
Un po' sì, cioè certo che c'era questa aspettativa che cambierà in peggio, ma non, cioè non così presto, e poi proprio senza parlare con noi, parlare di noi, così non si aspettava da un mondo civile.
Esteri, Radio Popolare, Popolare Network, dal lunedì al venerdì, dalle 19 alle 19.30.
Adesso andiamo in Israele. La giornata di oggi è stata una giornata particolarmente complicata per la popolazione israeliana, soprattutto per le famiglie degli ostaggi, da un punto di vista emotivo. Oggi infatti Hamas ha restituito i corpi di 4 ostaggi, è la prima volta dall'inizio della tregua che sul palco allestito da Hamas non ci sono persone vive che salutano le telecamere di Hamas, ma 4 bare nere. All'interno i corpi di Oded Lifshitz, di 85 anni, Shiri Bibas, 32 anni, e i suoi 2 figli Ariel e Kfir, di 4 e 9 anni, 2 ostaggi più giovani presi il 7 ottobre. Sara Milanese ha chiesto a Ugo Tramballi, editorialista del Sole 24 Ore, che ha raggiunto a Gerusalemme, come è stata vissuta questa giornata in Israele.
Sicuramente ha fermato Israele molto, anche più delle altre liberazioni degli ostaggi vivi, a parte la prima che fu appunto, era stata una cosa, una novità. E sicuramente Israele si è unito come credo non lo fosse da molto tempo a questa parte, dall'inizio della guerra. Dopo i primi mesi il paese è cominciato subito a dividersi. Oggi c'è stata una specie di unificazione psicologica e affettiva del paese, però il paese resta comunque sempre diviso. Gli israeliani sanno che Bibas, la giovane madre e i 2 bambini sono stati uccisi dai loro quasi sicuramente dai loro bombardamenti, però è anche vero che è stata Hamas che ha rapito una giovane donna, un bambino di 5 anni e un altro di 6 mesi, quindi non possono eludere la loro responsabilità, perché guardando oggi la loro manifestazione, tra l'altro brutale, orribile, dimostra la loro totale incapacità di capire come mandare messaggi al mondo. Forse per loro li mandano solamente al mondo arabo. È stato per di più oggi è stato un giorno anche di pioggia, di freddo, stanno per cominciare alcuni giorni di gelo, probabilmente potrebbe anche nevicare perfino a Gerusalemme. C'è quindi una situazione un po' ovattata di comprensione di, come dire, quello che è successo oggi ha fatto capire a molti, ha fatto pensare a molti che probabilmente il conflitto è tutt'altro che finito, alla prima occasione ricomincerà.
E c'è stata anche una reazione di rabbia già evidente, o in questo momento il cordoglio e il dolore la sta ancora coprendo questa rabbia?
La rabbia c'è, non basta vedere appunto il consenso che nonostante tutto riesce a continuare ad avere Bibi Netanyahu in questo conflitto, nella gestione del conflitto. Poi adesso che abbiamo il nuovo venuto Donald Trump, sicuramente molti israeliani si sentono ancora più vicini a Bibi Netanyahu. Cioè molti, per esempio, molti ostaggi, nonostante le manifestazioni che abbiamo visto in questi 15 mesi in piazza, di parenti, amici degli ostaggi, ma anche cittadini comuni. Molti ostaggi liberati adesso dicono siamo riconoscenti a Donald Trump per averci liberato, ma non si rendono conto, o meglio sanno, ma non dicono, che in realtà avrebbero potuto essere liberati già l'estate scorsa, forse anche prima, ai tempi di Joe Biden, perché gli accordi che poi sono stati fatti sono esattamente uguali a quelli che erano stati offerti da Joe Biden l'estate scorsa, e se non sono, e se hanno passato altri 6, 8, 10 mesi nei tunnel di Hamas, è per colpa di Bibi Netanyahu che faceva fallire tutti i tentativi di accordo. Ecco, questo è un po' il mood del paese in questo momento. Mentre noi guardiamo con orrore Donald Trump, qui in Israele e molte comunità ebraiche in Occidente si sentono invece protette da Donald Trump. Certo.
Fare Radio Popolare. Abbonati per sostenere l'informazione indipendente.
Oggi è un mese esatto da quando Donald Trump è arrivato alla Casa Bianca. Sentiamo Roberto Festa.
Float the zone è la tattica teorizzata da Steve Bannon, guru o ex guru, non è chiarissimo, di Donald Trump. Float the zone comporta proprio il travolgere avversari, media e istituzioni con un fiume di atti, dichiarazioni, minacce, proposte più o meno assurde. Sotto questa sorta di bombardamento a tappeto, il nemico, ma anche l'amico, dovrebbe essere preso da una sorta di stupore paralizzante, di passiva incredulità. In un mese di governo, dall'inaugurazione del 20 gennaio, Trump ha in effetti scaricato sull'America e sul mondo un fiume, meglio un oceano, di azioni, di dichiarazioni che hanno modificato equilibri globali e stanno trasformando nel profondo l'America. Impressionante è la scena internazionale, anzitutto il Medio Oriente. Per anni le amministrazioni americane, democratiche e repubblicane si sono mantenute fedeli alla soluzione dei due stati. L'idea di trasformare Gaza in una riviera per miliardari manda all'aria tutto. Trump vuole trovare un pezzo di terra fresca, bellissima, detto per i palestinesi. Non dice dove, ma non importa. L'importante è che se ne vadano. Quanto alla Cisgiordania, spiega Trump che deciderà Israele. Sottinteso, deciderà se annetterla o meno. Sia come sia, la conclusione è una sola. Lo Stato palestinese, come d'incanto, non esiste più. Altrettanto dirompente, altrettanto clamorosa, è la trasformazione in tema di vecchi rapporti transatlantici. Liquidando il passato con un tratto di penna veloce e indifferente, Trump decide di far la pace con Vladimir Putin, molla il suo destino l'Ucraina, spezza il legame decennale con l'Europa. Nel giro di valzer conta sicuramente la promessa di buoni affari che Putin ha fatto balenare di fronte a Trump, quei 384 miliardi di dollari che le aziende americane avrebbero perso nei 3 anni di guerra. Il ribaltamento lascia comunque esterrefatti. Ora è Zelensky il dittatore, ora è l'Europa, secondo il vicepresidente Jerry Vance, ad allontanarsi dai principi democratici. Sul breve periodo è facile immaginare quello che succederà all'Ucraina. Zelensky incontra in queste ore l'inviato americano Kit Kellogg, ma il suo recente scontro con Trump equivale alla fine della sua carriera politica. Stati Uniti e Russia si troveranno un leader ucraino meno ingombrante. Quanto all'Europa, vale quello che ha detto la prima ministra canadese Matt Frederiksen: l'America non c'è più e tocca a noi pensare a noi stessi. Si potrebbe continuare l'elenco di sparate, di minacce di Trump in un mese. È lunghissimo. Dazi generalizzati sull'intero globo, occupazione del canale di Panama, acquisto della Groenlandia, Canada trasformato nel 51esimo stato americano, riapertura di Guantanamo come campo di detenzione per i migranti. Prima che la testa cominci a girare, dal mondo torniamo negli Stati Uniti. In realtà non va meglio. E quindi, in un mese, ordini e proposte come cancellazione dello Ius Soli, licenziamenti a migliaia dei dipendenti federali, eliminazione delle agenzie considerate non in linea con gli orientamenti ideologici di Trump e fine dell'indipendenza per altre agenzie che si occupano di questioni sensibili di regolamentazione finanziaria, come la Security and Exchange Commission e la Federal Deposit Insurance Corporation. bando ai transgender, purghe nel Dipartimento della Giustizia, licenziamenti per i 36 membri del board del Kennedy Center, la più prestigiosa istituzione culturale federale, sostituiti da un'unica persona, lui, Donald Trump, la cui prima decisione è stata annullare il concerto di un coro gay. E ancora, i collaboratori di un miliardario e privato cittadino, Elon Musk, che fanno irruzione negli uffici dei ministeri, chiedono le password dei computer, si impadroniscono dei dati dei cittadini, mentre il loro capo macina idee e strategie per cacciare migliaia di persone dal governo degli Stati Uniti. Intanto i giudici che osano bloccare questi ordini sono presi di mira come nemici politici che non fanno lavorare la nuova amministrazione. Nei prossimi giorni la Corte Suprema deve decidere se i giudici hanno il diritto o meno di limitare i poteri del presidente. Lui, Donald Trump, non ha dubbi, ha fatto mettere sull'account ufficiale della Casa Bianca una sua immagine. Lo si vede seduto incoronato con una scritta: lunga vita al re. È passato un mese, sembra un'eternità, non c'è stato un cambio di governo negli Stati Uniti, c'è stato un cambio di regime. E come tutti i regimi, il regime Trump ha un volto per nulla rassicurante.
Adesso andiamo in Francia. Il Parlamento ha approvato a larga maggioranza una legge che proibisce la produzione, l'importazione e l'esportazione di numerosi prodotti che contengono le molecole inquinanti PFAS. Sentiamo Luca Santoro.
Anni di ricerche sui cosiddetti inquinanti eterni hanno ricevuto la risposta più forte e ambiziosa di qualsiasi paese, almeno in Europa. I PFAS sono molecole di sintesi, quindi create solo dall'uomo, e si infilano nel cibo, nell'acqua e nei prodotti industriali di tutto il mondo, causando sia problemi di salute, mettendo a rischio di cancro coloro che vi sono esposti quotidianamente, sia problemi ambientali. A promuovere la legge all'Assemblea nazionale è stato Nicolas Thierry, un parlamentare di Les Ecologisti, i Verdi francesi, che ha definito il voto una vittoria politica che corona 2 anni e mezzo di lavoro, in cui la proposta di legge è stata modificata, ridimensionata e ha subito attacchi costanti da parte degli industriali che fanno uso dei PFAS. Con 231 voti favorevoli e 51 contrari, la legge prevede dal 2026 il divieto di produrre 3 categorie di prodotti che contengono PFAS, come era già contenuto nella versione della legge che il Senato aveva approvato a maggio, ma espande il divieto proibendo dal 2030 qualsiasi prodotto tessile che contenga gli inquinanti eterni. Aggiunge anche un sistema di monitoraggio della presenza dei PFAS nell'acqua in bottiglia tramite un report pubblicato su base annuale. Soprattutto si tratta di un segnale mandato all'Unione Europea e ai suoi Paesi membri. A questo proposito abbiamo chiesto un commento alla legge a Giuseppe Ungherese, responsabile inquinamento per Greenpeace dal 2015 e autore del libro PFAS, gli inquinanti eterni e invisibili nell'acqua.
È un provvedimento che porta la nazione francese all'avanguardia, perché in Europa oggi esistono poche regolamentazioni, solo in alcuni territori, alcune nazioni, come ad esempio la Danimarca sugli imballaggi in carta, per cui la Francia alza l'asticella e dà un chiaro messaggio a tutto il resto dell'Unione Europea, perché cominciare a eliminare queste sostanze si può fare soprattutto per mettere al sicuro la salute pubblica e l'ambiente. Questo provvedimento ha avuto un iter piuttosto travagliato, tra cui diciamo ha dovuto subire anche le note vicende politiche francesi che hanno rallentato l'azione legislativa, e in questo lungo lasso di tempo è risultato molto più indebolito rispetto alla proposta originale, tant'è che mentre inizialmente erano stati inclusi divieti proprio nelle produzioni di padelle antiaderenti, questi poi sono stati esclusi nella versione che è stata approvata poi nell'Assemblea francese. E in Italia, come nel resto d'Europa, delle oltre 10.000 molecole che fanno parte del gruppo dei PFAS, solo 5 sono sottoposte a regolamentazione. Oggi un'azienda che usa queste molecole può impunemente sversarle nell'ambiente senza violare alcun tipo di norma. Non c'è tempo da perdere, perché di queste sostanze se ne può fare a meno, lo dimostra il provvedimento francese, e quindi non ci sono ragioni per continuare a tentennare e continuare nella scia dell'inerzia istituzionale, abbandonando la collettività ad essere vittima di questi inquinanti.
L'ex presidente della Federcalcio spagnola, Luis Rubiales, è stato condannato per aggressione sessuale per aver baciato con la forza la calciatrice Jennifer Hermoso. Sentiamo Giulio Maria Piantadosi.
È una sentenza che ha stupito quella che ha condannato l'ex capo della Federcalcio spagnola Luis Rubiales a una multa di quasi 11.000 euro per il bacio rubato alla giocatrice Jenny Hermoso durante i festeggiamenti della vittoria spagnola al Mondiale femminile del 2023. Il tribunale ha riconosciuto la credibilità della giocatrice quando ha detto che quel bacio non era consentito. Ma il verdetto ha stupito perché, nonostante la condanna per aggressione sessuale al capo della Federcalcio spagnola, è stata inflitta solo una multa lieve, e poi perché Rubiales, insieme al CT della Nazionale Spagnola e altri due dirigenti della Federcalcio, sono stati assolti dall'accusa di violenza privata per il tentativo di insabbiare il caso. Durante il processo, le compagne della giocatrice avevano raccontato le pressioni esercitate per giorni dal vertice della Federazione Spagnola su Jenny Hermoso per obbligarla a sminuire la questione del bacio e quindi salvare la reputazione di Rubiales, sospeso dalla FIFA e spinto alle dimissioni dal governo spagnolo. Il pubblico ministero aveva chiesto 2 anni e mezzo di carcere per Rubiales, ma il giudice ha deciso diversamente. Nella motivazione ha scritto che il bacio sulla bocca non è una forma normale di salutare una persona con cui non si ha una relazione affettiva, ma si è trattato di un gesto sporadico, scrive, che non ha bisogno di una speciale riabilitazione della pena, e per questo lo ha condannato solo a una multa. Vengono considerate provate poi anche le ingerenze della cupola della Federcalcio su Hermoso, ma per il giudice non costituiscono un atto di violenza o di intimidazione punibile per legge. Il caso aveva scatenato un dibattito acceso sulla cultura macista nel calcio e sul potere delle strutture dello sport, portando un'ondata di proteste da parte delle giocatrici e dell'opinione pubblica, con ripercussioni anche a livello istituzionale. Rubiales, inizialmente reticente a dimettersi, ha poi dovuto cedere alla pressione politica e sociale, lasciando la presidenza della Federcalcio spagnola. Un caso sportivo, sociale, ma anche politico, perché quello di Rubiales è stato il bacio che ha fatto capire al pubblico spagnolo perché era importante la legge del solo sì e sì, e cioè la legge voluta dal governo socialista di Pedro Sánchez, che stabilisce che solo quando c'è un consenso esplicito si può parlare di un desiderio di contatto sessuale consenziente, e che anche un semplice bacio può diventare una violenza. La sentenza, da un lato, segna un precedente importante e riafferma la necessità di un cambiamento culturale nel mondo dello sport, dall'altro però lascia una sensazione di ingiustizia, perché la condanna, una semplice multa anziché una pena più severa, rischia di sminuire l'importanza del consenso e della tutela delle donne nel contesto sportivo.
Chiudiamo con la World Music, oggi parliamo di Saint Levant, ma prima di sentire Marcello Lorrai, una buona serata a tutti e tutte da Martina Stefanoni.
A soli 24 anni, Saint Levant è una star internazionale. Alla fine del 2022, quando non aveva ancora scelto il suo nome d'arte e si chiamava Marwan Abdelhamid, il suo Very Few Friends, un brano in inglese, francese e arabo, ha totalizzato in un mese 2 milioni di visualizzazioni su YouTube. Nel 2023 è stato nominato da Dior Fragrance Ambassador, il primo per il Medio Oriente. Nel 2024 ha firmato con una major, la Universal Arabic Music. Le sue origini familiari e la sua vicenda personale sono piuttosto complesse. I genitori sono cresciuti in Algeria, la madre parte francese e parte algerina, il padre serbo ma di origine palestinese. Negli anni 90, dopo gli accordi di Oslo, si trasferiscono a Gaza, dove il padre progetta, costruisce e gestisce un albergo in riva al mare. Marwan nasce nel 2000 a Gerusalemme e cresce a Gaza. Nel 2007 la battaglia di Gaza spinge la famiglia a spostarsi ad Amman, in Giordania. Poi Marwan prosegue i suoi studi negli Stati Uniti e si laurea in California. Oggi, quando non è in giro per il mondo, vive a Los Angeles, ma torna regolarmente ad Amman. Saint Levant non ha adottato un nome d'arte alla page per nascondere la sua identità di arabo e di palestinese. Questa sua identità è anzi un tema costante della sua produzione. Nel 2020, agli esordi, compone 2 brani, Jerusalem Freestyle e Nirvana in Gaza, pieni di riferimenti alla condizione dei palestinesi. Nel 2023, prima della guerra nella striscia, esce con From Gaza with Love. Nel 2024 ha pubblicato Deira, il nome dell'albergo del padre, distrutto nel 2023 dagli israeliani. Il 14 febbraio, giorno di San Valentino, Saint-Levan ha fatto uscire il terzo album della sua carriera, un EP intitolato Love Letters from Saint-Levan, in cui il tema dell'identità è presente a diversi livelli. Nella prima facciata del disco l'identità araba è dichiarata nella maniera più esplicita, nei ritmi, nei riferimenti musicali, nell'impiego prevalente della lingua. Dalouna è un classico realizzato con 47 Soul, gruppo palestinese profilato politicamente. Wazira è un vivace brano recente. Calamantina è una novità in cui Saint-Levan alterna arabo e inglese. La seconda facciata è in chiave più pop e R&B, ma non meno piena di senso di appartenenza. Se Wayne Muddy Wayne è un classico di Saint-Levan, Diva, una novità, è un brano che ha al centro proprio il tema dell'identità. Nel video, pubblicato contemporaneamente all'album, Levan è due personaggi diversi, stanca del suo stile di vita da star. Una bellissima giovane abbandona Saint-Levan nel lussuoso albergo in cui sono assieme, per poi essere conquistata da un giovane arabo con cui Saint-Levan impersona l'altro se stesso, Marwan Abdelhamid. Il video è stato girato ad Algeri dalla regista algerina Lina Zerouki. Cast e personale che hanno contribuito alla realizzazione sono quasi completamente arabi di varie nazionalità. In una sequenza i fan che aspettano l'arrivo di Saint-Levan agitano bandiere algerine e palestinesi. In mezzo al brano una tastiera ricorda quelle del pop rai algerino alla Chebazni. L'ultimo brano è il recente Exile, già corredato da un elegantissimo video sempre di Lina Zerouki. L'apparenza è quella della separazione da un'amata, ma nella metafora la giovane modella rappresenta la Palestina. Fortissima l'immagine di Saint-Levan e della modella distesi, che fa pensare ad un obitorio, e quella, in un momento di pausa della musica, dei ballerini che scappano e che portano sulle spalle o trascinano altri ballerini come corpi senza vita. Anche qui c'è un riferimento musicale specifico alle sue origini, con un passaggio di cui è protagonista la gasba, il flauto di canna della musica tradizionale algerina.
Avete ascoltato Esteri, un magazine di Radio Popolare.